Rap. Questo è Therapy. Il rap è una questione di testa.
Buonasera, buonasera e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Hot Block Radio. Questa è Therapy, il rap è questione di testa, il primo format in cui cercheremo di trovare un filo rosso esplicito tra rap e psicologia. In collaborazione con la consulta delle giovani psicologhe e dei giovani psicologi del Piemonte, abbiamo oggi in studio con noi il dottor Andrea Poidomani e parleremo insieme di fallimento e autosvalutazione. Ciao Andrea.
Ciao Massimiliano. Grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori di Therapy e di Hot Block Radio.
Grazie a te per averlo accolto e sicuramente avremo modo di approfondire questa tematica e di approfondire in generale il ruolo della psicologia nel mondo di oggi.
Assolutamente.
Ascoltiamoci il primo pezzo di oggi, Momenti No di Fabri Fibra, ed è una scelta non casuale perché parleremo tanto di Fabri Fibra.
In questa vasca in cui ci butto acceso un phon, vorrei incontrarti tra 100 anni a Pesa insieme a Ron. Divento aggressivo, se non lo so ne imparerò. Nel caso in cui ti vedrò entrare in casa mia ti sparerò. Un paio d'anni fa ero troppo stupido, lo so, ma sto pagando un prezzo che non me lo scorderò. Sono in down, perciò il peggio è che peggiorerò. Un uomo bomba, mi sfuggirò e mi autodistruggerò. Il mio cuore ancora batte, ma soltanto per un po'. Bevendo in macchina un frontale a 100 con questa Renault. E il mio nome in questa lapide, mica in un bordereau. Il mio volto ancora in lacrime da quando hai detto no. E quante donne incontrerò che ancora peggio tratterò. Su questo chiodo la mia fronte tra un secondo sbatterò. Ogni volta che mi domando quanto mi condannerò. Fino al prossimo mese in casa con lo stipendio che c'ho. Perciò quanti momenti no, no quanti progetti no, e poi nonostante ti amo non funziona tra di noi. Ma se ti incontro per la strada con un altro non lo so. Gli prenderò di scatto il collo, stringerò e lo strozzerò. Quanti momenti no, no quanti progetti no, e poi nonostante ti amo non funziona tra di noi. Ma se ti incontro per la strada con un altro non lo so. Gli prenderò di scatto il collo, stringerò e lo strozzerò. Sono circondato da pazzi che confondono il mio io. Mia madre è in paranoia, prega e spera in questo Dio. Sono talmente confuso che non so più il nome mio. Mi sfondo casa mentre guido il furgoncino di mio zio. Perché sono in depressione, ho crisi di persecuzione. Sono pronta all'ispezione quando scendo alla stazione. Voglio più prostituzione intorno alla mia abitazione prima che esploda in aria per difetti di progettazione. Tengo una deformazione, la testa in ebollizione. Non siamo una proiezione, siamo senza protezione. Drogo la circolazione del mio sangue in secrezione. Spingo fino all'infezione, collassando a colazione. Se andassi in televisione sarei il tipo che accoltella un taglio in pancia lacerando il corpo di Giuca Scasella. Io sputo sulla tomba di Pacciani morti in cella e strozzerò ogni tuo ragazzo. O sarei mio o sarai zitella. Quanti momenti no, no quanti progetti no, e poi nonostante ti amo non funziona tra di noi. Ma se ti incontro per la strada con un altro non lo so. Io prenderò di scatto il collo, stringerò e lo strozzerò. Quanti momenti no, no quanti progetti no, e poi nonostante ti amo non funziona tra di noi. Ma se ti incontro per la strada con un altro non lo so. Io prenderò di scatto il collo, stringerò e lo strozzerò. Non sono affatto interessata ai tuoi commenti e sai perché. Di cattiverie ne ho pensate anche fin troppe su di me. Io stavo andando in collegio quando era il 93, perché gli unici interessi miei non erano un granché. Io quando parlo con mio padre sento il gelo dentro me, perché non parla con mia madre, lei non parla più con me. Sono un pazzo vagante, insano tanto quanto te, che diventa schizofrenico in classe. Ho ancora i buchi nella schiena che gli amici han fatto a me. Si sono chiesti ma cos'è che fa, pensa solo per sé. Questo egoismo, il mio nervoso non c'entra con il caffè. Il pessimismo qui germoglia insieme all'odio che già c'è. Io non c'ho cash quindi non viaggio, al massimo faccio un bidet. Ma chiedo un prestito a un collega e ci compro una 33 da spararmi in testa in ufficio quando il mio capo non c'è. Metà cervello brutto stronzo te lo spruzzo sul parquet. Quanti momenti no, no quanti progetti no, e poi nonostante ti amo non funziona tra di noi. Ma se ti incontro per la strada con un altro non lo so. Io prenderò di scatto il collo, stringerò e lo strozzerò. Quanti momenti no, no quanti progetti no, e poi nonostante ti amo non funziona tra di noi. Ma se ti incontro per la strada con un altro non lo so. Io prenderò di scatto il collo, stringerò e lo strozzerò. Non lo so, non lo so. non lo so.
Questo era Momenti No, Fabri Fibra, Therapy. State ascoltando appunto il primo format hip hop dedicato a psicologia e rap. Io sono Max Truce, mia compagnia Andrea Poidomani, dottor Andrea Poidomani. Andrea, intanto abbiamo ascoltato questo pezzo che è pregno di tante tematiche che poi si sono trascinate anche lungo tutta la storia del rap. C'è un sacco di autosvalutazione sicuramente, poi magari ci spiegherai che cos'è, che cosa intendiamo quando parliamo di autosvalutazione, di rabbia espressa anche di urgenza, con messaggi certo, molto urgenti, di guerra interiore e esteriore, sia alle istituzioni che a con le donne, contro le donne, contro se stessi, contro gli esseri umani. Cioè è un mix, un calderone di rabbia che poi Fabri Fibra è riuscito a trasformare in una un'opera artistica, diciamo.
Assolutamente.
Come partiamo subito con la domanda centrale di questa forma. L'autosvalutazione come influenza le persone, i nostri obiettivi, e che cos'è?
Certo, ma ascoltando questo pezzo mi sono venute in mente tante cose che vanno molto al di là poi di Fabri Fibra, del mondo del rap, e che hanno, a mio dire, la mia sensibilità, anche costellato tantissimi momenti della nostra storia, del concetto di socialità, delle nostre vite. Per cui quello che io vorrei fare è prendere Fabri Fibra un po' come uno spunto per allargare il campo e per anche inserire il tema della svalutazione in una cornice pienamente sociale, pienamente culturale anche, nella quale effettivamente quello che si nota è la difficoltà a comunicare e a sentirsi compresi e a sentirsi raggiungibili, raggiunti e raggiungibili. E questa dinamica, secondo me, poi va a descrivere qualora non avviene, o qualora avviene in un modo molto frammentato. Questa dinamica può portare a sensazioni di solitudine, di isolamento, di non essere compresi, di non sentirsi accolti e di essere effettivamente molto distanti poi da quella che è un'idea di progettualità personale, da cui sensazioni di autosvalutazione, depressione e tutto quello che, come dire, purtroppo sentiamo spesso anche nei telegiornali, sui rotocalchi, nelle canzoni.
Quindi si può collegare il sentimento dell'autosvalutazione a una sensazione di depressione, insomma, un sostrato depressivo?
Sì, sì, sì. Ma depressione intesa come depressione della propria capacità progettuale, della propria capacità di concepirsi. Concepirsi come cittadini, come soggetti sociali, attivi, che possono avere un potere sulla propria vita e sulla, come dire, sullo stesso concetto di socialità, no? E questo porta a volte anche a, come dire, estremizzare poi alcuni comportamenti e alcune emozioni che in qualche modo sembrano essere delle scappatoie, ma evidentemente lo sono. Però il rischio è che poi siano delle scappatoie temporanee, momentanee, altrettanto, come dire, altrettanto individualiste come lo è il contesto che poi le genera, no? Altrettanto disperate e disperanti come sono alcuni contesti in cui che poi purtroppo generano questo tipo di comportamenti.
Cioè, tu dici, mi è rimasta impressa questa focus che hai messo sull'individualismo dell'autosvalutazione, nel senso che mi è parso di capire, correggimi se sbaglio, che l'autosvalutazione è anche molto egoistico come comportamento, cioè riflettere esclusivamente su se stessi senza guardare nulla di quello che c'è attorno, poi ti porta sì a generare ulteriore ansia, depressione, eccetera, perché ti concentri giustamente su di una dimensione già di per sé fallimentare che magari ti ha portato a pensarti come un fallito, e in più non dai neanche il peso a quello che ti sta accadendo attorno.
Sì, però, dire, il focus ovviamente non può essere solo l'individuo, ovvero la persona che in quel momento si sente autosvalutata, che si autosvaluta, che si sente isolata o depressa, ma è una questione anche di, come dire, di strumenti che gli individui hanno o non hanno. Come dire, ovviamente ci muoviamo nell'ambito della sofferenza umana, per cui se l'ambiente nel quale si cresce, l'ambiente nel quale ci si trova a vivere è un ambiente supportivo, un ambiente che riesce ad accogliere, ovviamente la visione, il fare mondo dell'individuo è un fare mondo capace, progettuale, appunto, viene da dire. Se invece il mondo che circonda un adolescente è un mondo di un certo tipo, evidentemente non si hanno quegli strumenti. Per cui il mio accento non è tanto sull'individualismo come scelta della persona che si autosvaluta o che si deprime, ma è, come dire, a volte l'unica condizione, l'unica possibilità che fa da specchio a un mondo che si muove in quel modo lì e che quindi poi viene anche interiorizzato in quanto tale.
È molto sociale questa dimensione, sì, la depressione. Cioè stiamo dicendo questo, giusto?
Sì, sì.
Ed è anche un po' rivoluzionaria come visione, perché di solito si tende a pensare la depressione come
un fatto
esatto, di un individuo, di un singolo individuo che dice quello lì è depresso, quindi non riesce a fare determinate cose.
Questa è questa visione che tu dici è un po', come dire, una narrazione molto contemporanea che dà poi all'individuo tutta la responsabilità del fatto che sia ammalato e che deve guarire.
Cacchio, è iatrogena come...
È iatrogena, certo, però approccio. È comoda per alcuni contesti, alcune società che non riescono a farsi presidi di benessere, presidi di integrazione, e lasciano un po', come dire, molto larghe le maglie della cittadinanza, della socialità, le istituzioni che... Gli incontri mancati oggi sono purtroppo tanti tra istituzioni e individui. Ed è quello che secondo me è un po' è il filo rosso di tanti testi, di tanti vissuti che i rap portano.
Sì, sono d'accordo. E forse proprio come genere musicale il rap ha questa capacità di raccontare la società anche con crudezza, ma che per quanto mi riguarda è più un'urgenza, la crudezza che viene usata nelle barre, nel modo di scrivere. E che quindi poi la società si sente aggredita, tra virgolette. Ora magari è un po' cervellotica come teoria, però magari tu mi dirai è così, oppure si potrebbe analizzare in un'altra maniera. Però siccome la società appunto si sente aggredita, c'è una sorta di aggressione nei confronti di se stessa dal rap e da chi comunque la critica attraverso queste parole di urgenza, poi in ogni caso deve difendersi in qualche modo. L'unica difesa che ha la società è quella di escludere, no? Mm-hmm. La categoria.
Certo.
E di conseguenza poi è un cane che si morde la coda, perché poi più sei escluso, più generi rabbia, più crei.
Sì, ma io poi a volte mi chiedo qual è il confine tra individuo e società. Se esiste veramente una società, come dire, astratta da qualche parte, se l'individuo esiste come nei confini del suo corpo, no? Nel senso che un po' questa è la grande narrazione occidentale che permea poi anche un certo modo, secondo me, di fare politica, di fare mondo, di fare istituzione, di fare attualità.
Volevo ascoltare, prima di approfondire questi argomenti che stanno diventando già pesantissimi all'inizio, ma pesantissimi in senso buono, nel senso che sono comunque degli argomenti importanti e che vanno trattati con come dire, un approccio sicuramente non semplicistico. Sì, esatto,
sistemico.
Vanno guardati in un'ottica sistemica. Ascoltiamoci un pezzo di Night, che lui ha scritto un disco molto sofferente, uscito qualche mese fa, e vorrei sapere che cosa ne pensi. Abbiamo anche un altro modo di raccontare questa sensazione.
Yeah.
Cosa conta davvero? Per salvare la faccia a volte non ripari il busto. Quando a cena puoi avere tutto poi ti cala il gusto. Magari non avremo i soldi ma le frasi giuste domani. Ho fatto tardi, ieri sera non solo dico, in generale la mia generazione ha meno sogni, calo dell'attenzione, aumento della pressione come un'interrogazione. Non siamo preparati, babe, cosa ci siamo regalati ieri? È stato bello ma è stato, vabbè, vorrei sapere cosa ci ha innescato. Ho ancora tanti dubbi, se se ne vanno tutti io chi sono, chi sei tu? So che non mi salvo all'ultimo se sono al buio, perché un uomo solo non fa luce. E quello che in fondo lo tieni nascosto, tu ce l'hai col mondo e lui ce l'ha con te. Se mi guardi a fondo e vedi cosa addosso, vedi dov'è il mostro che ne fai di me. Quando fai non basta, quando parli è troppo, quando il tempo è troppo poco, tu te ne accorgi troppo dopo, Mi chiedevo se rimane sempre questo vuoto. Non siamo puntuali, ci arriviamo sempre dopo. E se l'amore avesse un costo, i soldi punterei. E se il mio cuore fosse a posto, te lo presterei. Mi chiedevo se rimane sempre questo vuoto. E io provo a riempirlo, ma dentro pare che ho il mondo. E a dirsi non sembra, però che accollo. Vedere che non serve andare d'accordo con gli altri e con me che non vado d'accordo. Forse siamo solo numeri e veniamo pescati. Di certo, gli innamorati sono stupidi e noi lo siamo stati. Ma cos'è che ci fa perdere voglia di vivere? La forma, le critiche, la soglia. Il mio limite dov'è? Cosa porta? Mi eliminerà a volte. Mi ucciderà una donna, gliela guiderò. Vorrei che si potesse dire di chi è la colpa. Vorrei dirti cosa conta, ma ti direi le stesse cose che mi raccontano. Vedi, io
mi chiedevo se rimane sempre questo vuoto. Non siamo puntuali, ci arriviamo sempre dopo. E se l'amore avesse un costo, i soldi punterei. E se il mio cuore fosse a posto, te lo presterei. Mi chiedevo se rimane sempre questo vuoto.
Ce l'hai col mondo e il mondo ce l'ha con te, dice Knight in Cosa conta davvero.
Ritorna,
esatto, questa dimensione sistemica, no? Che abbiamo già, come dire, delineato, dipinto all'interno dei mi viene da dire dei disturbi depressivi di varia natura a questo punto, soprattutto poi nelle loro declinazioni sintomatologiche. Mi rendo conto di usare un termine, terminologia un po' troppo psicologese, però è necessaria, soprattutto quando parliamo di determinate dimensioni che hanno molto di scientifico e sociale, sociologico, sì, anche, sì, no? Sì. E soprattutto appunto nella loro sintomatologia, dicevo, come l'autosvalutazione.
Certo. Non so se mi hai fatto una domanda, però mi apri a una riflessione.
Prego. In realtà neanche io sapevo se avessi colto la mia domanda implicita.
Ok, ok.
Allora, vediamo, magari poi ci accordiamo.
Sì, no, due cose. La prima è quella sul linguaggio. Nel senso che a volte, non so, a me personalmente viene da utilizzare un certo linguaggio, ma più per entrare dentro, ecco, un certo tipo di clima discorsivo, per, come dire, delineare un po' un contorno critico, nel senso di poter riflettere insieme su determinate cose, e che non è detto che poi sia quello che possa funzionare, che è accessibile, no? E mi ricollego anche alla canzone che abbiamo ascoltato, che mi colpiva moltissimo, perché io ho letto due registri nella canzone di Knight. Una parte molto tenera, molto affettuosa, affettiva, in cui si parlava, a me è arrivata così perlomeno, di emozioni, di ricerca di contatto, di vicinanza, no? Di nuovo questa solitudine, questo bisogno di vicinanza. E poi dall'altra parte invece la parte più incalzante, più arrabbiata, più, no, espulsiva, più aggressiva. E questi due poli, quello del bisogno di vicinanza da una parte e l'incontro mancato di nuovo, la rabbia per non essere visti, non essere capiti, e richiedono anche un linguaggio molto più, per essere comprese e accolte, un linguaggio anche molto più che ha a che fare con l'intimità, con la possibilità di, con la capacità di ascoltare, ma ascoltare non con le orecchie, ascoltare col cuore quello che questi ragazzi, no, questi giovani dicono, perché poi ce la possiamo raccontare un po' tra adulti, no? A chi ha la teoria più raffinata. Però fatto sta che comunque ci sono molti adolescenti, molti ragazzi che hanno bisogno di un altro linguaggio, che è un linguaggio molto più, mi viene da dire, appunto affettivo.
Che manca un po', dici, in questo momento storico, il linguaggio affettivo.
Sì, sì.
Oppure io azzardo un altro capitolo a questa lettura.
Vai.
Magari c'è questo linguaggio affettivo e i più giovani forse lo sentono e riescono a usarlo molto meglio di come lo usiamo noi adulti e di come lo usa la società, no? Forse.
In che senso?
Nel senso che loro si sanno parlare col linguaggio affettivo, forse riescono a trovare delle dimensioni affettive, delle relazioni interiori e di scambio affettivo molto più profonde di quelle che invece riescono a fare gli adulti con loro o la società con loro. E di conseguenza poi devono costruirsi fra di loro una sorta di alfabeto emotivo che la società non è in grado di definire o di raccontare, no?
Ma secondo me questo che tu chiami un capitolo, sì, assolutamente sì, però mi sembra tutto un po' troppo, il rischio è che poi sia tutto un po' troppo separato, no? I giovani da una parte, gli adulti dall'altra, le istituzioni. E ovviamente i giovani, gli adolescenti per loro natura sono portatori di rivoluzioni affettive e lo sanno fare, ma non possono concludere, diciamo, questo percorso, sono all'interno appunto di un mondo fatto anche da altre figure con le quali poi devono potersi mettere in relazione, perché altrimenti il rischio, che è anche secondo me un filo rosso di oggi, è quello della frammentazione. Ognuno parla il suo linguaggio, ognuno all'interno del suo mondo ha ragione, ma poi non c'è effettivamente lo scambio, che è quello che poi determina il concetto di società.
Si apre anche un altro capitolo di nuovo, legato per esempio a quello che è il consumismo relazionale, no? Cioè che poi, ok, nella relazioni affettive immature, tra virgolette, più immature, che comunque io mi inserisco all'interno di questo discorso perché forse anche tu arriviamo da un background che ha avuto sia l'uno, cioè l'educazione affettiva dei nostri genitori, quella un po' più standardizzata, e sia il confronto con la società, che invece quella parte là la metteva semplicemente in caselle di profittabilità sociale, tra virgolette, mi viene da dire. E questo poi si vede ancora di più nei ragazzi di oggi, che fanno largo consumo relazionale, tra virgolette, e che poi però rischiamo di ritrovarci dopo, quando arrivi all'età adulta, che bisogna ricostruire delle relazioni senza aver avuto delle relazioni affettive reali, ma soltanto scambi sociali, tra virgolette, di profittabilità sociale, esattamente,
sì,
no?
Sono d'accordo.
Terribile. Mi viene in mente però Fabri Fibra, Il senso della vita, che ha parlato di diversi aspetti legati alla società e al mondo del rap e dei giovani. Ormai è una intervista di 11 anni fa, ne abbiamo ascoltata anche prima fuori onda, però mi piacerebbe, ecco, discuterne con te.
Vai.
Benvenuti alle Invasioni Barbariche a Fabri Fibra e a Umberto Galimberti. Fabri o Fibra? Come ti chiamo?
Come vuoi.
Fabri, ti leggo una cosa. Fibra è un genio. Quello che un tempo facevano i poeti dissacrando, smontando la verità ufficiale, raccontando quanto va raccontato, sfottendo i buoni, portando le parole in strada, lo fa il rap italiano oggi, che è avanti 100 anni rispetto alla letteratura, alla pittura, la televisione italiana, e questo anche per merito di Fibra. Sai chi lo ha detto?
No.
No, non puoi saperlo, perché ce l'ha scritto ieri Roberto Saviano, a cui abbiamo chiesto un parere su di te. Quindi sei un genio, sei un bugiardo, cosa sei?
Sono un genio bugiardo, magari. So, il fatto che Roberto Saviano mi definisce così, sono onorato, anche perché ho letto il suo libro e è un capolavoro.
E l'hai anche bruciato, se non sbaglio.
L'ho anche strappato e bruciato. È bellissimo, io apprezzo molto questo commento. Pensavo iniziassi con un commento invece molto più cattivo.
Perché sei prevenuto, vedi. 31 anni, marchigiano, rapper discusso, che dice cose tremende sulle donne, gli omosessuali, stravende fra i giovanissimi. Ci fai un po' di fibra story? Cominciamo da piccolo. Che com'era Fabri bambino?
Mangiava le lucertole aperte.
Non è vero.
Nel giardino. Da piccolo io ci tengo a dire che sono una persona normale, quindi ho avuto anche un'infanzia non tanto traumatizzata come viene descritta. Io ho i miei genitori che sono separati dalla nascita, ma l'ho affrontata bene questa cosa, penso. Ho studiato, ho fatto ragioneria, mi sono diplomato, non ho fatto l'università, ho iniziato a lavorare subito, ho fatto il mio primo disco a 18
che
anni.
Che lavori hai fatto prima della musica?
Ho lavorato in un reparto, mettevo sulla la frutta, ho lavorato per la Coca-Cola, vendevo i libri porta a porta, ho lavorato in una stamperia, ho lavorato in un'officina.
Come mai a scuola non andavi bene?
Non andavo bene perché ho iniziato a capire che ero in classe dopo 3 anni che già ero a scuola.
Al terzo mai?
Perché pensavo altro, magari pensavo al fatto che a casa mia non andavano bene le cose e guardando gli altri mi chiedevo se anche loro avevano la mia stessa faccia. Poi quando ho iniziato a capire, la scuola l'ho superato, l'ho vissuta malissimo, ho iniziato ad avere le ragazze tardi mentre tutti in classe avevano già. Poi la cosa più cattiva che facevano delle ragazze era la classica lista del più bello della classe, io ero sempre ultimo. Quindi...
Ma tu sei piuttosto carino.
Ho sviluppato molto da 19 anni in poi.
Che prima com'eri?
Ma io ero più grasso, da piccolo pesavo quasi 90 kg, ero veramente grassissimo, ero molto complessato e mi sentivo diverso in... Ma non è questo, nel senso io...
E quindi la prima ragazza quanti anni l'hai avuta?
18 anni, 17-18 anni.
E hai cominciato subito a trattarla male come nelle canzoni che
scrivi? Non tratto male la mia ragazza.
Però scrivi delle cose tipo siete tutte zoccole, tutte le donne vogliono un pappone, l'80% delle donne le menerei, il 20% cerco di capire perché non vale la pena di menarle. Ci vai giù pesante.
Dipende chi le dice queste cose, se le dico io, se le dice il mio disco, se le dice Fibra, se le dice qualche altro personaggio che io costruisco nei miei dischi.
Tu perché fai dire ai tuoi personaggi queste cose?
Perché se le dicessi io la gente non mi crede. Ho bisogno di creare dei personaggi per dar voce e vita a questi personaggi. Il disco dopo questo personaggio lo uccido. È successo in ogni disco, queste cose poi non si dicono. Se prendi una frase dalla canzone risulta fredda e aggressiva. Molte cose che, ad esempio, alcune delle cose che tu hai detto, io nelle canzoni le dico con un'altra voce, come se fosse qualcuno che mi risponde. È più intelligente la cosa di quello
che
sei.
Tu da ragazzino stavi male?
Ma stavo male, nel senso, stavo male a casa io. Sento molto la sofferenza di mia madre, che ha sofferto tutta la vita per cercare di farmi avere una vita tranquilla, senza farmi vedere che in casa le cose non andavano. Ho cercato di sfogare tutto con i dischi, anche adesso non penso di star benissimo, nel senso, ho detto più volte che finito tutto questo mio periodo di carriera musicale avrò bisogno di un analista. La gente quando va in televisione...
Tu ti sei drogato?
Sì, mi sono drogato, io sono stato un giorno e mezzo in coma all'ospedale, cometilico e altre cose.
Ma che droghe usavi?
Io per arrivare a fare un disco con la multinazionale ho fatto 15 anni di percorsi di musica dal vivo, sono passato suonando dai centri sociali ai tunnel, ai garage, ai parchetti e la droga è ovunque. Quindi in certi ambienti sei di passaggio, in altri ambienti ti impantani, ci rimani un po' più a lungo, non capisci neanche dove andrà a finire la tua carriera. Io adesso sono disco di platino, ma fino a 2 anni fa... montavo le penne in una catena di montaggio in Inghilterra, non avrei mai pensato che sarei arrivato qui. Io, il fatto stesso che sia qui alle invasioni è un paradosso, ho già fatto tutto quello che potevo fare, il fatto che c'è gente che mi sta ascoltando è al di là di quello che io volevo fare, però capisco anche le mie responsabilità e sono contentissimo che i ragazzi ascoltano la mia musica, perché il significato dietro è diverso. Io sono una persona che sta attaccando le icone che stanno facendo del male ai ragazzi. Ci sono dei ragazzi che stanno soffrendo in Italia perché non sanno cosa fare della loro vita, si stanno distruggendo, e chi è in televisione non lo dice e non lo vede e neanche se l'immagina. Ma io sono in giro, vedo i ragazzi, vedo la quantità disperata di cocaina che sta girando per le strade, nessuno se ne rende conto. Quindi con i miei dischi io sono una campana d'allarme.
Ma secondo te un ragazzo si droga perché sta male o perché si vuol divertire o per caso o ci sono tanti motivi?
Ma la droga è una malattia cronica mentale, non è che se uno ti dice drogati, tu ti droghi una volta, ma non è che poi diventi drogato. Perché la gente e i ragazzi diventano drogati? Bisogna chiedersi questo. Sono mille motivi. Il motivo principale è perché in ogni compagnia c'è qualcuno che spinge a fare qualcosa di diverso. Gli esempi di successo oggi sono da Kate Moss, che è una tossicodipendente, a gente che fa uso comunque sia di sostanze, sta nei locali. I peggiori locali di Milano vengono esaltati come posti in cui le celebrità si divertono. In realtà sono giri di prostituzione e droga palesi. E ci sono chili e chili di cocaina che entrano nelle narici dei figli, dei genitori dell'Italia, e nessuno se ne rende conto. Io dico, ho fatto l'amore per la prima volta a 17 anni. L'80% dei ragazzi di oggi a 14 anni pippano prima la cocaina, prima di andare a letto con una ragazza. Il dramma qual è? Che la cocaina non è bella di per sé, è una sostanza che fa schifo, ma quando è che fa schifo? Dopo che ne esci, nel senso, non è l'effetto pericoloso della cocaina. L'effetto della cocaina è come quando sei ubriaco, come quando qualunque cosa sei alterato. È dopo, è quando finisce l'effetto. Se vanno a vedere cosa c'è nel sangue di tutti questi omicidi, nei killer, nella gente che non si capisce cosa sta facendo nella cronaca, sono tutte persone che fanno serate di cocaina, e quello è il primo. Perché ci sono tutti questi ragazzi che uccidono, impazziscono, si menano, filmano? Il problema per me è molto più grosso di quello che si dà da intendere, però è brutto parlarne. Logicamente, allora io dico, va bene, vi porto l'incubo in televisione, faccio da martire, ok, sono stato male, io l'ho provata, non è bella. E il brutto di questo è che c'è gente che in questo momento da casa sta dicendo, Fibra, ma che cazzo dici? Non è vero, la cocaina è uno sballo. Perché sembra che ho bisogno di dire questo adesso per avere attenzione? Io dico, questo è il dramma principale del nostro paese, il primo. Ai miei concerti i ragazzi di 15 anni vanno in bagno a tirare prima di vedersi il concerto. Mentre oggi le persone che dovrebbero occuparsene sono fermi allo spinello. Pensano che lo spinello ancora sia dannoso, e lo è, però c'è qualcos'altro molto, molto più grosso. È tutta questa valanga di cocaina che sta girando in Italia, nessuno se ne rende conto, e soprattutto gira anche nello spettacolo, perché io nel momento in cui sono stato male, si parla di 3-4 anni fa, ho capito cos'era, ne sono stato alla larga. Ma sono a Milano, vivo nel mondo dello spettacolo. Io ti direi una bugia se quando vado a suonare ti dicessi che non c'è nessuno che mi offre niente. Se sto in camerino vengono 5-6 persone, non so neanche da dove sbucchino, si materializzano probabilmente e mi chiedono se voglio far serata con loro prima di suonare, perché ormai è uno status symbol e quando tu la usi ti dà fastidio vedere qualcuno che smette, allora piuttosto preferisci che continui anche lui. C'è da dire che la cocaina ti distrugge tutti i sensi, quando tu inizi a farlo a 12, 13, a 15 anni, arrivi a 20 anni che sei distrutto, non senti i sapori, non senti gli odori, non ti piace la musica, non vivi le relazioni, non provi sensazioni. La cocaina non ti fa avere erezioni. Quindi se tu hai 16, 17 anni, vuoi far serata, perché all'inizio si fa per far serata, cioè, ti spiego, andiamo in discoteca, quanto costa? Entrare? Troppo. Le consumazioni? Troppo. Come mi devo vestire? Costa troppo. Ok, me ne sto a casa, quanto costa un pezzo di cocaina? Siamo in quattro, stiamo a casa tutta la sera. E mentalmente mi sento anche più figo, perché dico, ho risparmiato i soldi. Non vado nel sistema che mi vuole omologare al vestirmi bene, a spendere i soldi per la consumazione, e in più uso una sostanza di successo. Perché gli stilisti, le modelle, i musicisti, gli artisti nelle radio, negli studi televisivi, io so che questa è una sostanza invisibile, trasparente, inodore e esiste dappertutto. Quindi mi chiedo, ma avete così tanta voglia di trovare valori nella mia musica? Io sto soltanto descrivendo quello che succede in Italia.
Abbiamo sentito uno degli un estratto dalle invasioni barbariche, del barbariche, pensa Andrea, era del 2007, quasi ormai 11 anni fa, dice il caricamento su YouTube. In realtà il 2007 era molto di più.
Era molto di più. 16 anni fa.
16 anni fa. È cambiato tanto, secondo te, da questo ragionamento che ha fatto insieme a Galimberti, Fabri Fibra?
No, in realtà credo di no.
Triste, no? Un po'.
Sì, credo che comunque forse oggi la cosa che è cambiata è che forse oggi se ne parla di più. Si parla molto di più delle inevitabili rappresentazioni che il mondo digitale, internet, i social hanno avuto appunto in questi 16 anni o comunque nei 30 anni, 40 anni che esiste. Ed evidentemente non siamo stati, ma come spesso accade, non siamo stati in grado di prevedere quelli che sono stati gli effetti. E oggi forse c'è più consapevolezza, ecco, rispetto a prima, sull'utilizzo di alcuni strumenti digitali. Mi sembra, ecco, di poter notare questo, che se ne parla un po' di più.
Una cosa che ho notato del discorso che faceva Galimberti e che poi riprendeva anche Fabri Fibra è quello del tema del role model, no? Mi sembra che questa questione del fallimento, che poi è quello da cui siamo partiti noi nel racconto di oggi, sia basato proprio su di un non riuscire a raggiungere questi role model proposti dalla società, dei ragazzi, cioè i ragazzi non riescono a raggiungerli. E quindi si sentono dei falliti, certo. Si sentono depressi, ma perché sono inarrivabili quei role model o perché effettivamente non hanno risorse per raggiungerli, secondo te?
Ma nel senso, io credo che già parlare di fallimento è insidioso perché presuppone delle dicotomie di base, giusto o sbagliato, bravo o non bravo, no? E parlare di fallimento è la conseguenza di chi si muove un po' in questo doppio binario in cui io sono bravo o se non sono bravo come mi viene raccontato, allora non valgo niente. Allora sono un fallito. Questo mi sembrava importante da precisare. Perché in realtà l'errare, no? Il provare, l'imparare dall'esperienza, ok? In tutte le sue declinazioni possibili, non dovrebbe essere connotato come un giusto o uno sbagliato, ma dovrebbe essere connotato come un, appunto, come diceva Galimberti, un po' un'identità in formazione, un'identità che fa un fanciullo, una fanciulla che fanno esperienze, che si sperimentano, che si formano un'identità. Ma se l'identità è già connotata da delle dicotomie, bello, brutto, giusto, sbagliato, e tutte quelle dicotomie che un po' purtroppo campeggiano, evidentemente è facile poi, come dire, cristallizzarsi sul fallimento.
Ecco, queste dicotomie esistono perché esistono? Perché è più semplice? Sono più semplici?
Sì, perché sono più riducono la complessità. Le dicotomie riducono la complessità. È un conto è stare in una complessità crescente come quella in cui noi ci troviamo, in una complessità, come dire, in ascolto. Un conto è stare in ascolto della complessità e quindi anche far sì che il possibile possa accadere nelle sue varie forme. Un conto invece è ridurre la complessità, a fornire modelli appunto dicotomici.
C'è modo di uscirne? Domanda insidiosa, domanda difficile, me ne rendo conto.
C'è modo di uscire.
Nel senso, noi oggi stiamo facendo questo racconto un po' perché è interessante come analisi, no? Retrospettiva, ma anche presente della dimensione sociologica del rap, che è diventato così grande, così diffuso nel mondo sia dei giovani che degli adulti, perché poi ha una dimensione molto vasta, ma anche per cercare di trovare degli spunti di riflessione, delle applicazioni pratiche, ecco, della psicologia del rap, tra virgolette. E quindi mi chiedo, come uscirne dal fallimento?
Ma io...
Dalla sensazione di fallimento.
Dalla sensazione di fallimento. Allora, ma quello che io vedo, quello che io so, è che esistono molti progetti, molte associazioni, molte cooperative, molte iniziative che si sono sensibilizzate negli anni e che sensibilizzano, comunque portano avanti un progetto di sensibilizzazione rispetto all'adolescenza o comunque al vivere l'adolescenza oggi con tutto il correlato di appunto musica, sottoculture giovanili, c'è molto questa dimensione, e quindi sicuramente poter individuare dei presidi in cui ci si può sentire protetti, ascoltati, un contesto di socializzabilità, secondo me può essere una buona risorsa, ecco.
Perché non si può scindere tra le due cose, cioè dalla società non puoi scinderlo. Tu ti senti un fallito nei confronti e sulla base di ciò che dice la società, corretto, giusto? Sì, quindi se tu riesci a trovare una dimensione sociale in cui non sentirti un fallito, passa la sensazione di fallimento, corretto.
Sì, lo diceva anche Galimberti, che l'identità è un dono sociale. E quindi
sentivo che eravate d'accordo su questa lettura. Anche Fabri Fibra mi sembra d'accordo.
Sì, ma
con
su
voi.
Alcune cose, sì, su alcune cose sono molto d'accordo con lui. Soprattutto su questa sensazione, appunto, che l'essere umano non può autodeterminarsi in quanto individuo, ma necessariamente si confronta con un contesto dal quale riceve.
Intanto state ascoltando Therapy, il rap questione di testa, il primo format in cui cerchiamo di trovare un filo rosso esplicito tra rap e psicologia, in collaborazione con la consulta delle giovani psicologhe, dei giovani psicologi dell'Ordine, degli psicologi del Piemonte. Abbiamo in studio con noi il dottor Andrea Poidomani e stiamo parlando appunto insieme di fallimento e autosvalutazione. Abbiamo ascoltato Night, abbiamo ascoltato Fabri Fibra, ascolteremo altri brani che passeranno all'interno di questo format. Nel frattempo vorrei ascoltare un altro estratto di un'altra piccola intervista questa volta, però per dare un po' la sensazione di come cambia anche rispetto a determinati contesti il concetto di fallimento, in particolare nell'NBA. Antetokounmpo, spero di averlo detto bene, non so se segui l'NBA tu, Andrea.
Ma molto di rado.
Comunque, ascoltiamoci questo estratto perché secondo me può essere molto interessante per il nostro discorso.
I just asked Bud the exact same question, but I'm curious for you. Do you view this season as a failure?
Oh my God. Okay, because I'm not that up. You asked me the same question last year, Eric. Okay. Do you get a promotion every year on your job? No, right? So every year you work is a failure. Yes or no? No. Every year you work towards something, towards a goal, right? Which is to get a promotion, to be able to take care of your family, to be able, I don't know, provide a house for them or take care of your parents. You work towards a goal. It's not a failure. It's steps to success. You know, and if you've never, I don't want to make it personal. So there's always steps to it. You know, Michael Jordan played 15 years, won 6 championships. The other 9 years was a failure. That's what you're telling me. No, I'm asking you a question. Yes or no? Okay, exactly. So why are you asking me that question? It's a wrong question. There's no failure in sports. You know, there's good days, bad days. Some days you are able to be successful, some days you're not. Some days it's your turn, some days it's not your turn. And that's what sport's about. You don't always win. Some other people's gonna win. And this year somebody else is gonna win.
E appunto qua si dice un po' il contrario di quello che invece viene un po' letto dalla società, cioè ci sono dei momenti nello sport in cui non c'è un fallimento vero e proprio, ma non c'è neanche un obiettivo raggiunto che è diffuso davanti al pubblico, no? Di fronte al pubblico. Eppure non per questo viene considerato un fallimento.
Certo.
Questo secondo me è bellissimo, volevo appunto chiederti un parere rispetto alla capacità, non so se ha soltanto lo sport di essere così in grado di leggere, di rileggere il fallimento, oppure se ci sono dimensioni nella vita quotidiana che si possono utilizzare così come ha fatto lo sport o come ha fatto questo giocatore.
Sì, ma mi auguro che poi possa... Era in inglese, non so se tutti hanno potuto comprendere.
Hai ragione, errore mio, vi faccio una breve lettura, un breve riassunto di quello che ha detto Antetokounmpo al giornalista che gli ha fatto una domanda rispetto alla sua alla sua ultima stagione. Gli ha chiesto, non sei riuscito a fare sostanzialmente quello che volevi, o meglio, la reputi un fallimento questa stagione? E il giocatore si indispone un po' e risponde al giornalista: tu hai una promozione tutti i giorni, tutti gli anni hai una promozione? No, e allora la tua vita è un fallimento? No, non è così, è ovvio che non è così. E poi fa il riferimento a Michael Jordan, che appunto su 15 stagioni ha vinto 9 scudetti, non è che le altre, o 5 scudetti, non mi ricordo, insomma.
Sì, 6 scudetti.
6 scudetti, non è che gli altri 9 anni di stagione di campionato sono stati dei completi fallimenti. Ognuno certo. Ha il suo obiettivo, ogni anno è un obiettivo diverso, e quindi bisogna rivedere il concetto di fallimento appunto sulla base di quelli certo. Che sono i tuoi obiettivi.
Sì, sì, sì. Ma io sono anche io sono molto d'accordo su questo, perché ritorno un po' sulle cose che ho detto prima, mi sembra a volte anche di ripetermi, però come dire, se il vertice osservativo della propria vita è raggiungere un obiettivo anche narcisisticamente connotato, in cui si devono raggiungere degli ideali di perfezione, dei modelli di perfezione fisica, piuttosto che appunto di immagine, di status symbol di cui appunto si è pieni, allora sì, se ci si muove in quei binari lì, se hai la Ferrari sei ok, se non hai la Ferrari sei sfigato.
Certo.
Altrimenti appunto ogni giorno ci si alza, ci si rende conto di essere umani, e ci si rende conto che le tue stesse paure e le tue stesse aspirazioni sono quelle del tuo amico, del tuo capo, del tuo collega, in una dimensione più paritetica.
Ci sono delle alternative efficaci al momento, oggi, rispetto a questa lettura del fallimento dicotomica?
Mm-hmm.
Esistono, secondo te?
Ah.
Tu come te la vivi?
Io me la vivo in modo...
Sia da clinico che da persona.
In modo ambiguo, apertamente ambiguo. Nel senso che... adesso faccio questo discorso con te, che sembra, come dire, chiaro, lucido, posizionato. Poi effettivamente è posizionato su una certa visione delle cose che mi aiuta come bussola. Che mi aiuta come bussola. Mi rendo conto che a volte è inevitabile... come dire, proprio perché siamo inseriti in questa società che ha questi canoni, è inevitabile viversi dei momenti in cui la vocina interiore, no? Ci dice che siamo falliti, che non abbiamo fatto bene, e, che sono, come dire, ovviamente momenti che hanno a che fare sia con delle nostre emozioni di un certo tipo, che possono essere appunto una fatica, una tristezza, una paura, legittime, ma quello che non è legittimo secondo me è la narrazione che poi facciamo su queste emozioni, perché qualora io mi sento triste, qualora io mi sento affaticato, che ho paura, non c'è bisogno di andare a raccontarci che quelle sono emozioni da sfigati, ma che sono emozioni che dovrebbero avere asilo in tutti i rapporti umani e in tutte le relazioni con gli altri.
Cioè, nel pratico, che cosa possono fare anche i ragazzi e le ragazze che ci stanno ascoltando?
Legittimarsi a esprimere i propri stati d'animo, legittimarsi a raccontare come stanno, abituarsi a prendere contatto, non con i modelli, che sono modelli distanzianti, idealizzanti, che ti, come dire, trasportano su una versione di te irrealizzabile, ma molto affascinante e seduttiva. Ma provare a raccontare come si sta. È quello che io faccio in terapia, con la mia psicologa.
Tu, ok, no, in questo caso da paziente, non da psicologo.
Sì,
perché
sì,
tra l'altro ricordiamo ai ragazzi, alle ragazze e ai ragazzi che ci stanno ascoltando, che anche gli psicologi vanno in terapia. Anzi, parte proprio del percorso clinico, no? Devi essere sempre sia terapeuta che paziente. Sì.
E io ricordo che sono arrivato dalla mia psicologa che avevo dentro di me questa sensazione di fallimento, mi raccontavo, ecco, di essere un fallito, di non riuscire. E poi a poco sì, queste cose, grazie a un rapporto umano veramente efficace, in cui mi sono sentito voluto bene.
Che in questo caso era la relazione con il terapeuta.
Con la mia terapeuta, sì. E mi sono potuto riappropriare di me, perché lì di nuovo da solo avrei continuato a raccontarmi sempre la stessa storia. Ascoltare in un clima emotivamente, come dire, sentito, in un clima affettivo reale, sentire quella lì, quella cosa lì ti cambia la narrazione, assolutamente.
Certo. Oltretutto è difficile forse riuscire a raccontare in maniera episodica, nel senso che in un episodio specifico, quando ci sentiamo in con quella sensazione di fallimento addosso, che cosa fare di preciso. Però perché ho la sensazione che sia perché appunto ci sono così tante volte che ci rischiamo di sentire dei falliti nella società di oggi, che non c'è la ricetta per dire... quando ti senti con quella sensazione lì, allora raccontati quest'altra storia. Ma se ci fosse, ora sto facendo un'ipotesi, se ci fosse, quale sarebbe questa ricetta?
Fidatevi delle persone care e non abbiate paura di mostrarvi fragili.
Direi che è perfetto. Quindi fidatevi delle persone care e non abbiate paura di sentirvi fragili, che tra l'altro è la ricetta di Fabri Fibra, mi sembra. Io ringrazio il dottor Andrea, poi domani e tutti...
Anche solo Andrea.
Anche solo Andrea, vabbè, dottor Andrea, oppure Andrea, basta. E tutti i ragazzi, le giovani psicologhe, i giovani psicologi dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte. Ringrazio anche le ascoltatrici e gli ascoltatori di Hot Block Radio che siete stati in nostra compagnia. Spero che, ecco, questa nostra chiacchierata abbia potuto dare modo anche a voi di farvi un'idea sui vostri vissuti di fallimento e su come gestire questa sensazione di fallimento. Ricordo a tutti che Therapy va in onda sulle nostre frequenze in tutta Italia. Se volete scriverci, ci trovate sui social network e se state male, chiedete aiuto. Io sono Max Truce e questa è Hot Block Radio. Ciao!